Bene, ben ritrovati e buona serata perché questa sera è davvero avremo da divertirci perché sono tante cose belle che ruotano attorno a quanto abbiamo imparato a nominare come paradiso, purgatorio e inferno. E progressivamente inizieremo anche a raccogliere quanto seminato nelle precedenti nostre serate. E quattro saranno le questioni o i punti che toccheremo e andrei a riprendere quanto fin dall'inizio era stato evidente sulla questione dell'aldilà. Chiaro da tutto quello cioè che abbiamo detto fino a qui, che nel momento della nostra morte o con la nostra morte o nella nostra morte, poi ci sarà la possibilità di un incontro con qualcuno. Quel qualcuno che è Dio, quel Dio che si è rivelato in Gesù. Quindi non un Dio qualsiasi, non un'idea di Dio, di giustizia qualsiasi, ma quella che ci è evidente alla luce della passione, morte e resurrezione di nostro Signore. Bene, cosa succederà a ciascuno di noi nel momento del nostro morire? Abbiamo tre possibilità, diciamo così. Non di ugual misura, non di uguale, non sono sullo stesso piano né per Dio né per noi. E queste tre possibilità, chiamiamole così, la lingua cristiana fin dai primi secoli ha imparato a nominarle come paradiso, inferno e poi anche la questione del purgatorio. Vi ricordate che eravamo arrivati proprio qui anche l'ultima volta, cioè finché io vivo su questa terra ho la possibilità di decidere e posso decidere di seguire il Signore, di non seguire il Signore. Nel momento in cui io muoio, non ho più la possibilità di esercitare la mia libertà, perché non ho più lo spazio-tempo, non posso più muovermi nel tempo e modificare quello che è il mio modo di essere stato. Vi ricordate, lo dicevamo con gli angeli in un nanosecondo hanno dovuto decidere da che parte stare. Noi abbiamo tutta una vita, fino all'ultimo nanosecondo della nostra vita, ma c'è un momento in cui poi questa possibilità non c'è più data. Quindi, finché vivo, io posso decidermi, posso convertirmi, posso, si augura, migliorare e non regredire nel mio cammino di conversione, ma morte, morire vuol dire ecco adesso non ho più questa possibilità, non posso più esercitare nello spazio-tempo della terra questa possibilità. E quindi da qui la questione seria, perché non posso più decidere ulteriormente quanto ho deciso, si fissa, si eternizza. Ciò che prima era nel tempo e poteva modificarsi, a un certo punto entra nel per sempre. Nel per sempre buono, l'abbiamo chiamato paradiso, nel per sempre non buono, l'abbiamo chiamato inferno. Quindi se io ho accolto la grazia, se io ho vissuto l'incontro con il Signore, se io ho detto di sì a Lui, dopo potremo precisare quello che ci insegna Santa Madre Chiesa, lì allora sarà paradiso, ma se io non lo volessi e mi impegnassi a non voler andare in paradiso, vado all'inferno, perché l'inferno c'è, poi ne parliamo. E ringrazio perché il testo poi scelto, non ci siamo confrontati, ma è proprio collima con uno dei testi più chiari, Matteo 25, in cui senza alcun dubbio Gesù fa tutto un discorso anche sulla questione del giudizio finale, perché la questione è: ma come faccio a sapere, cosa posso sapere, su che cosa sarò giudicato? Ci sarà un momento di separazione. E non dobbiamo intendere questo momento di separazione nel senso che lo fa il Signore, ma l'abbiamo fatto noi con le nostre scelte. Non è che il Signore dirà: tu sei buono, adesso ti sbatto dal cattivo, no? Il momento dell'incontro con il Signore, vi ricordate, il giudizio è il momento della verità sulla nostra vita, che per il Signore vuole essere una verità di misericordia. Quindi il Signore farà di tutto per sbatterci in paradiso, ma va sicuro proprio di tutto. Se c'è uno che fa il tifo per noi in paradiso, non siamo noi, ma il Padre Eterno. Quindi Lui farà proprio di tutto, ma ci sarà un momento in cui farà verità sulla nostra vita. Questo è la separazione, è il discernimento, perché il male è il male e il bene è il bene, non è uguale. E Dio Padre ha misericordia dei peccatori, non del peccato. Dio Padre detesta il peccato, lo odia visceralmente. Io no, ma Lui sì. Ama i peccatori, ma non il peccato. E in quel momento c'è proprio da distinguere quello che poi magari in vita è anche un po' più pasticciato. E è chiaro, la cosa più importante che Matteo ci consegna è che, per dirla con Madre Teresa di Calcutta, santa, alla fine della vita, alla sera della vita, saremo giudicati sull'amore. Saremo giudicati sull'amore, anzi. La cosa più curiosa che ci consegna il Vangelo di Matteo, ma non è l'unico, è che saremo giudicati sull'amore al prossimo. Perché l'amore al prossimo è il banco di prova dell'amore a Dio. Non puoi dire di amare un Dio che non vedi, prima lettera di San Giovanni, se non ami il fratello che vedi. E guardate che fa impressione, perché non c'è scritto quante volte sei andato a messa, non so se avete mai letto, quante volte hai pregato, non c'è scritto, non c'è scritto, non c'è neanche scritto se sei battezzato, non c'è scritto, non c'è scritto. Per questo la Chiesa sa che anche un non battezzato può andare in paradiso, perché nelle richieste che il Signore indica queste condizioni non ci sono. Non vuol dire allora che non serve o che non sia importante, dopo ci ragioneremo, ma qui è chiarissimo, perché il regno preparato, la benedizione è per chi è intervenuto, noi l'abbiamo chiamato le opere di misericordia corporale, fame, sete, straniero, nudo, malato, in carcere. Poi la nostra tradizione ha anche aggiunto le opere di misericordia spirituale, ma ecco, su quello sarà il nostro banco di prova. E la cosa sorprendente di questo testo è che chi l'ha fatto non l'ha fatto per andare in paradiso, mi raccomando, non fate le opere buone per andare in paradiso, per la carità divina. Si fa le opere di buone per amore della persona, non lo fai per prendere i punti, non lo fai perché altrimenti andrò lì fermo, lo fai per amore del prossimo lo fai. Notate che i tipi, i giusti, risponderanno: ma davvero? Davvero ti abbiamo servito, mi avete dato da... ma davvero? Non me ne sono mai accorto, cioè io ho dato da mangiare al mio vicino di casa, non ho dato da mangiare a te. Interessante, perché non si sono resi conto neppure i giusti di averlo fatto a Dio, l'hanno fatto a quel prossimo. Ma Lui dirà: no, tutte le volte che avete fatto questo a uno dei miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Che è una delle vertigini del cristianesimo, per cui Dio si è incarnato così tanto con questa umanità, sposato così tanto questa umanità, per cui nel momento in cui tu servi Dio, servi questa umanità, nel momento in cui servi questa umanità, servi Dio. Così mettiamo la parola fine a quella stupidissima questione evangelizzazione o promozione umana. Ma attaccati la flebo, negli anni 70 abbiamo versato chilometri di questioni e di libri, no? Va a leggere il Vangelo. Non è promozione umana, evangelizzazione, no, evangelizzazione è servizio all'umano. Otto, il mio che fanno, c'è scritto così nel Vangelo. Poi noi ci facciamo tutte le menate, sì, ma devo... lì non è solo promozione umana, perché evangelizzazione, e l'evangelizzazione, l'annuncio, è un servizio ai fratelli. Questa cosa qui da Matteo ha ascendenze giudaiche, da buon ebreo d'origine che conosce anche la scrittura, ribadisce al contrario la cosa, proprio per farla capire bene, come quando si dicono le benedizioni e le maledizioni, così ti si imprime meglio, repetita iuvant, dirlo due volte, e te lo dico due volte facendoti di vedere dall'altra parte, perché arriveranno anche questi, che saranno giudicati tali e quali. Quindi il metro di giudizio per i giusti e per i maledetti è uguale. Non è che uno ha un metro di giudizio e uno un altro, una scala diversa, è quella. E anche essi risponderanno sorpresi: ma come, Signore? Perché se me l'avessi detto, l'avessi saputo che eri tu, beh, come non ti avrei dato una mano? Come non ti avrei servito? Come? E risponderà: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. A me. Certo che lo facevi per questo piccolo, ma nel farlo per questo piccolo tu lo facevi a me. E il finale non lascia, come dire, alito di dubbio. Se ne andranno, ci sarà una via, una duplice via. Questi, gli ultimi, supplizio eterno, lo chiama così Matteo. Gli altri, vita eterna. Eterno, non c'è più la possibilità di cambiamento, è per sempre, si è entrati nel per sempre, non c'è più il tempo, e c'è una condizione, l'una dolorosa, supplizio, l'altra gioiosa vita. Prima di entrare in questa questione, allora come provare a dire, nominare tutto questo, vorrei ricordare quanto ci siamo detti fino a questo punto. È chiaro che non è che uno vada in paradiso da solo o per i meriti propri, se per merito proprio intendi che me lo sono guadagnato io, al di là di Gesù, perché è Gesù che ha aperto il paradiso. L'abbiamo già detto, ma dobbiamo ripetercelo perché ci servirà molto questa sera. Quindi, se andiamo in paradiso, ci andiamo grazie alla passione, morte e risurrezione di nostro Signore, alla sua grazia, al suo sacrificio, chiamatelo come ne avete voglia. Quindi lui, notate, perché lui è venuto per questo, lui, nostro Signore, è venuto per questo, per salvare l'umano, per salvare dal peccato. Quindi lui farà di tutto per salvarci dal peccato, dalla morte, dall'inferno. C'è solo un peccato davanti al quale anche la misericordia di Dio si deve, non si può, si deve fermare: la bestemmia contro lo Spirito Santo. Questo non sarà perdonato. Questo è chiarissimo il Vangelo. Non può essere perdonato. E è questo che apre la questione della possibilità dell'inferno. Ma adesso, un passettino alla volta, ci arriviamo. Quindi ritessiamo le fila di quanto abbiamo disegnato fin qui. E allora cominciamo per la soluzione per la quale nostro Signore fa il tifo e per la quale noi tutti parteggiamo. Perché abbiamo l'aspirazione, il desiderio, la speranza, la volontà di andare in paradiso. Partiamo dal nome. Paradiso è una parola molto semplice che nell'ambito medio orientale, quindi non solo dell'ebraico ma anche, di altre lingue affini, vuol dire semplicemente giardino. È per questo che dopo è stato chiamato il paradiso terrestre, in realtà giardino terrestre, quella parola lì, giardino, paradiso, perché quel giardino che è il giardino dove stai proprio bene bene bene. Quindi non dobbiamo immaginare che una volta eravamo nel paradiso terrestre e poi siamo venuti giù sulla terra, né? Per la carità divina, perché nel racconto quella parola lì, giardino è la stessa con cui noi nominiamo paradiso, perché letteralmente la parola paradiso vuol dire una condizione, è interessante, un ambiente, una condizione favorevole alla vita, che è quella che Dio ha desiderato per l'umano, perché l'umano possa vivere, una condizione ospitale per poter vivere, non inospitale. Ora, di fronte a questo termine paradiso, poi ci siamo divertiti un gran tanto, perché se dobbiamo iniziare a immaginarci il paradiso, io non so come voi lo immaginate, ma ne farò solo due, userò Bosch e la Divina Commedia, perché su questo in largo e in lungo ci siamo esercitati. Tra l'altro a Milano c'è, non lasciatevela perdere, perché è la prima volta che c'è una rassegna così importante in Europa di Bosch a Palazzo Ducale. Quindi se volete vederlo dal vivo, o ora o mai più, se no dopo dovete andare a cercarlo in giro per l'Europa. Chiusa parentesi. È Bosch, molto molto interessantemente, ha immaginato tutte le soluzioni o tutte le descrizioni generative di vita. Cos'è per te una vita ospitale? Che bello, eh? Cioè, tu come faresti il paradiso? Come te lo immagini? Perché è come ti immagini il compimento di una vita che è proprio vita, una vita veramente vita, una vita a 100%, una vita eterna, una vita per sempre. E lì se la sono immaginata alla loro maniera. Sapete un po' dalla Divina Commedia, noi italiani, beh, ce lo siamo immaginato con tutti i cieli e tutte le sfere per arrivare poi all'Empireo, al momento poi dell'incontro un po' con Dio. Già questa sia Bosch, ma anche Dante, sapevano che poi puoi fare tutte quelle che ne voglia, né? Puoi anche immaginarlo di qua, di là, ma poi il vertice è l'incontro con Dio. Questo è il paradiso. Il paradiso è l'incontro con Dio per sempre. Un incontro con Dio, ho lasciato dentro di nuovo la temporizzazione, pardon. Un incontro con Dio che non è solo, abbia misericordia di me, il Padre Eterno, non è solo con Dio, ma un incontro con Dio, con me, con gli altri. Questo è il paradiso. Perché il paradiso è il compimento dell'amore. E se l'amore è amore a Dio, amore al prossimo, amore a se stessi, il paradiso cosa è? Il massimo dell'incontro immaginabile possibile che puoi avere con Dio, con te stesso e con gli altri. Quindi quando andremo in paradiso scopriremo chi siamo noi. Quindi se avete delle difficoltà a capirvi, sappiate che siete normali. Perché solo quando arriveremo in paradiso capiremo fino in fondo chi siamo. Perché qui... perché la comunione di noi con noi stessi su questa terra non è possibile al 100%, è possibile fino a un tot. La comunione con Dio, certo che è già possibile su questa terra, ma la comunione con Dio senza il peccato, il male, il limite, così con noi, così con gli altri. Voi amate vostra moglie, i vostri figli, i vostri genitori? Sì, ma l'amore compiuto non è di questo tempo, non è di questa terra. Per quanto li amiate, quel giorno, ecco, riuscite a immaginare quando uno brucia dal desiderio di amore, penso a Santa Teresa di Gesù Bambino, a Caterina da Siena, abbiamo avuto di quelle mistiche, quando bruci dal desiderio d'amore che vorresti amare senza più avere nessun limite, quella roba lì è il paradiso, quella roba lì è il paradiso. È l'incontro d'amore senza più il limite. E capite che nell'amore non c'è mai fine. Nell'amore non c'è mai fine. Non è che andiamo di là, come a volte è stato scritto anche nell'Apocalisse, che ha i suoi motivi, andiamo di là e poi ci saranno i canti d'organo, gli incensi e le liturgie. Menado! Grazie al cielo di là non c'è né la messa, né la liturgia, né la preghiera, né? Per la carità divina. Finito tutto, per questo ci serve qui, ne parleremo la settimana prossima. Ma di là è un incontro d'amore che non finisce più, perché non sarà tipo arrivo di là, che è la cosa che mi chiede anche una volta di tanto mia madre, dice: ma dopo di là cosa faremo tutto il tempo? Che è una domanda non sciocca. Primo, mamma, guarda, di là non ci sarà il tempo. Che capisco che è un po' una cosa difficile da comprendere, ma non ci sarà il tempo. E poi che cos'è che faremo? Ah, ameremo. Non è che arrivi là e dici: ah, ho visto Dio, che pacco, sto qua per tutto il tempo, c'è la mia scagnellina e toliardal. No, è un incontro d'amore che non finisce più, non finisce più, quindi sarà un amore all'infinito, senza fine. Sarà dinamico il paradiso, non è un immobilismo. Immaginate il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, non è che sono i tac fissati, non so, sono messi in posa per la foto, trac, ma no, il loro amore li porta a una dinamica d'amore, di relazione che non finisce, inesauribile. Quindi non preoccupatevi che non ci sarà da stufarsi di là, perché avremo la possibilità di crescere nell'amore all'infinito. Oggi più di ieri e meno di domani, come si dicono gli innamorati. Ti voglio bene oggi più di ieri, ma spero anche meno di domani, perché domani sarà ancora di più. È una roba del genere che va avanti all'inverosimile, e quindi sarà un godimento perenne. Tutti quelli che arriveranno a questa condizione noi li chiamiamo santi, santi, beati, va bene. Sapete che beati è, nel nostro linguaggio cattolico, perché le altre confessioni no, è un gradino sotto, o meglio, sono in paradiso anche i beati, però gli manca ancora un ulteriore miracolo per diventare di una devozione universale, quindi santi da proclamare per tutti. Santi, santi. Tutti, tutti quelli che sono in paradiso sono santi, perché godono della santità di Dio. Cos'è la santità di Dio? Il suo amore. Quindi vivono dell'amore di Dio, sono in paradiso. Noi poi abbiamo imparato a chiamare santi quelli del calendario, non so come dire, quelli che ufficialmente sono stati canonizzati. Quindi la Chiesa sa, lo sa. La Chiesa non canonizza tutti i santi, non sono santi solo i santi canonizzati, ma la Chiesa canonizza i santi, quelli lì che poi ce li proclama santi, perché sono un modello di vita degli intercessori all'interno del cammino del popolo santo di Dio. E non lo fa per tutti, perché altrimenti Gesù, avete presente quanti saremmo? Non c'è più spazio, non solo nel calendario, ma neanche in tutti i calendari di questo mondo, perché siamo miliardi, quindi è complicato. Allora, spero sappiate che la canonizzazione di un santo è un'operazione politica, nel senso più nobile del termine, per la polis, per la comunità. Quindi non canonizzo tutti, ma questa situazione, perché sono o modelli di santità adatti per quel tempo, o modelli di vivere la santità in quella vocazione, noi diciamo in quello stato di vita. E quindi va bene. Un tempo erano quasi tutti preti, frati, suore, perché dopo c'erano dietro i preti, frati, suore che puciava, non coi soldi, ma pur per portare avanti. Ma se c'è una mamma santa, capite, dovete trovare qualcuno, non c'è dietro la congregazione che lo spinge. Grazie al cielo adesso la Chiesa ha capito, le diocesi hanno capito questa cosa, e abbiamo tanti laici, per quello che sono un po' di meno i laici rispetto ai preti, suore, perché i preti e suore vanno più facilmente in paradiso. Secondo me è più facile che non ci vadano rispetto agli altri, però perché ha ricevuto più grazie, a cavolo, quindi devo rispondere di più. A chi più è stato dato, più sarà richiesto, quindi l'asticella si alza. Ma ne abbiamo tanti di quel gruppo, diciamo così, preti, frati, suore, monaci, perché poi avevano degli amici, la congregazione, il gruppo, che hanno portato avanti il processo di canonizzazione. Invece una mamma non ha dietro, perché dopo magari durano anni e anche ai figli non frega niente, fa un lavoro del genere, ok? Bene, quindi tra 150 anni, quando saremo di là con qualcuno, ecco, non dico ci ricorderemo di questa serata, perché avremo ben altro da fare, però lì sarà pienezza, perché su questa terra io adesso posso parlarvi così e dirvi: ah, voglio tantissimo bene a Gesù, e domani, posdomani, Dio non voglia, abbandonare anche la fede, abbandonare la mia vocazione e iniziare a naco palasit. Però io potrei anche cambiare, quindi qui su questa terra c'è sempre tutta la bellezza, la fatica e il travaglio anche della decisione. Santi, paradiso. Purgatorio. Purgatorio. Allora partiamo dal nome, perché il termine indica una condizione di ulteriore purificazione, fermiamoci lì. Una condizione in cui abbiamo bisogno ancora di sistemare la nostra vita. Anche se subito nascerà un bel problema: come faccio a sistemare la mia vita se poi sono arrivato e sono morto e non posso più darmi da fare per sistemarla? Adesso arriviamo. Le immagini del purgatorio hanno lavorato molto sulla questione della fiamma, perché la usa anche la Bibbia, perché era la cosa più purificatrice al tempo. La fiamma si usava per purificare, lo facciamo adesso anche noi. Se ti serve uno spillo, lo devi usare per forare col fuoco, per disinfettare, per cercare di renderlo il meno nocivo possibile. E quindi l'idea della fiamma non è per darlo la strinata, come ce l'ha fatta vedere, un bruciamento, ma l'idea è il fuoco che purifica. Quindi l'idea era un qualcosa che purifica, poi per loro la cosa più normale era il fuoco. Noi, non so, magari faremo la lavatrice, adesso dico la prima cretinata che mi viene in mente, ma qualcosa che purifica, non so se ti viene in mente qualcosa che purifica, non so cosa ti viene in mente. Allora magari adesso noi faremo l'igienizzante, non lo so, ma a loro veniva in mente perché era la cosa più normale. Non sceglievano l'acqua, perché l'acqua poi la usavano per la fonte, allora per il battesimo, per il paradiso, allora usiamo il fuoco come elemento purificatore. E anche qui Dante ci ha fatto la sua idea di purgatorio, con tutto il giro, i gironi, in cui poi andiamo anche a vivere e sistemare un po' la nostra vita per poter arrivare al paradiso terrestre. Oh, questa ce la dobbiamo portare a casa, perché quelli che sono nel purgatorio arriveranno al paradiso. Quelli che sono al purgatorio arriveranno al paradiso. Perché la condizione del purgatorio non è una via di mezzo, tipo: ah, sei bravo, paradiso; ah, sei cattivo, inferno; ah, sei a metà strada, purgatorio. No, purgatorio non è la metà strada, ma ci arriviamo subito. Da dove è nata questa idea qua del purgatorio? Perché è una questione seria. È delicata, però è seria, una domanda seria, perché mentre anche nel Vangelo è più facile trovare riferimenti, abbiamo visto, a benedizione eterna, maledizione eterna, la questione del purgatorio, ma questa questione attraversa tantissimo l'Antico e il Nuovo Testamento. Ci sono dei testi fortissimi del termine dell'Antico Testamento, quindi pochi secoli prima dell'arrivo di Gesù, con la questione dei Maccabei e le rivolte maccabaiche, in cui l'ebraismo stesso arriva dentro il suo cammino di accoglimento della rivelazione di Dio a dire che è possibile intercedere anche per qualcuno che è morto. Rimane vero che chi personalmente, io, mentre sono in vita, posso decidere. Poi muoio, io non posso più decidere. Ma c'è qualcuno che può fare qualcosa per me. Io non posso più fare niente per me in quel momento. Io non posso più fare niente, ho deciso. Quello che ho deciso, ma c'è qualcun altro che può fare qualcosa per me. Chiosa l'autore del secondo libro dei Maccabei, di fronte a Giuda Maccabeo che fa tutto questo rito di purificazione, poi seppellisce. Se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti perché fossero assolti dal peccato. Loro hanno peccato, non possono più loro purificare, cambiare, chiedere perdono. Ci sono degli uomini che offrono le loro preghiere, i loro riti per questi defunti. Questa cosa ha portato alla nostra celebrazione per i defunti. Così, guardate che non mi hanno pagato i vostri don, da stasera c'ho cago ad eterne, io ho già riservato un bel gruzzoletto, mi raccomando, anche nel testamento, mettete un bel gruzzoletto per le messe del vostro suffragio, guardate che i figli e i nipoti le fanno più, mettetelo voi, sì, per la carità. E tra l'altro l'ho fatto una parrocchia di qua, un po' di là, voglio un bel po' di preti, che così se uno è un po' sbadato, l'altro un po' meno sbadato, Da sempre la Chiesa questa cosa qui l'ha vissuta, è molto interessante. Prima ancora che pensare, perché ti viene la domanda, ma come faccio io a purificare quelli che sono morti? La Chiesa, prima ancora di farsi la domanda, che ce la faremo, ha agito, ha praticato il sensus fidei. I cristiani l'hanno fatto da subito, di pregare e intercedere per i defunti, di pregare e intercedere soprattutto con la Santa Messa per i defunti. E qui uso la preghiera eucaristica seconda della nostra liturgia. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle. Questi fratelli e sorelle sono quelli in purgatorio, perché se giù è il paradiso, non devi ricordarti, c'è il paradiso, è a posto. Se all'inferno, vedremo, non si può più fare nulla, ma quelli per cui preghiamo sono quelli in purgatorio, quelli cioè che devono ancora ultimare un percorso di purificazione, ma loro non possono farlo. Quindi passatemi questa cosa qua un po' bruttina, un po' così da terzo millennio. Sono un po' in stand by, come al computer, track, sono un po' frizzati lì. E sono lì e loro non possono fare, non possono movimentare, non possono, ma qualcun altro lo può fare per loro. Loro si sono addormentati nella speranza della risurrezione, vedete? Hanno scelto il paradiso, hanno scelto Dio, hanno scelto. Loro non sono a mezza strada, sono tutti dalla parte del paradiso, di qua. Ma non hanno ancora terminato il cammino di purificazione. Nella tua misericordia anche di tutti gli altri defunti, perché fratelli e sorelle sono quelli cristiani battezzati nel questo linguaggio, gli altri defunti sono tutti gli altri. Quindi guardate che bello, tanto ci avete mai pensato che noi cristiani preghiamo per tutti i morti, musulmani, atei, gli altri non lo fanno, noi sì, perché è troppo bella la nostra santa religione, l'è troppo bella. Noi tutte le sante messe preghiamo per tutti i defunti, fratelli e sorelle, e per tutti i defunti gli altri. Perché la Chiesa sogna, desidera quello che desidera il suo Signore. Qual è il desiderio più grande di Dio? Che tutti vivano in comunione con Dio, che tutti possano andare in paradiso. Che cosa desidera la Chiesa? Che tutti possano andare in paradiso. Guardate che è proprio bello, perché dopo invece gli artisti hanno mandato Maometto all'inferno piuttosto che gli altri. La Chiesa non ha mai fatto quella roba qui, mai, mai. Desidera che tutti possano andare in paradiso, e si deve far celebrare le messe soprattutto per quelli che ne hanno anche un po' più bisogno, perché lì la questione è bella. Allora, se doveste immaginare, allora io ho scelto per il paradiso, il mio cammino non è compiuto, manca un pezzetto, ma sono dalla parte di qui. Non è che in purgatorio dice: oddio, sono in bilico, chissà dove andrò a finire. No, no, in purgatorio è, come ci insegnava già Dante, vai, poi la direzione è unica, paradiso, non è che regredisci all'inferno. Però lì c'è qualcuno che si deve dare da fare per te. C'è qualcuno che si deve dare da fare per te. E questo il linguaggio che forse, abbiamo sentito, del suffragio, del suffragare. Addirittura avevamo anche le congregazioni, gli altari, le chiese, le discipline del suffragio. Io li ammiro, io li ammiro. Noi purtroppo abbiamo perso gente che dedicava la sua vita e le sue preghiere intenzionalmente a pregare per tutti i morti del paese. Cavolo! Io auspicherei la rinascita di queste cose. Ringrazio a Lavino, dove sono, nelle 7 parrocchie delle Pertiche, in una di queste, la congrega di San Rocco, a tutt'oggi fa dire delle messe per tutti quelli che muoiono e quelli che sono in quel cimitero. Voi spero che quando andiate al cimitero pregate, vi ricordate, i nostri nonni ci insegnavano di pregare, poi per tutte le anime del purgatorio, specialmente quelle di cui nessuno si ricorda. Cavolo, erano troppo intelligenti. Perché noi ci accorgeremo un giorno, cioè noi di qua non ce ne rendiamo conto, ma avete presente che, scusate, abbiamo il potere di sbattere in paradiso qualcuno? Cioè, che cosa, quale regalo più bello potete immaginare nella vita? Di sbattere in paradiso qualcuno che lì in purgatorio è lì, aspetta. E quanto ti ringrazierà nel dire: io sono asinello, avrei dovuto prima fare tutto il mio cammino. Sono morto, senza magari neanche saperlo. Quindi mi raccomando, pregate sempre per morire in grazia, sempre, perché altrimenti poi si va a finire in purgatorio. Perché se muori e non sei purificato, purgatorio, figliolo caro mio, che fanno? Perché per andare in paradiso bisogna che sul cammino, devi averlo fatto benino. E se muori all'improvviso, caspita. Per questo la Chiesa faceva pregare per la buona morte e faceva pregare molto per le persone che morivano di morte improvvisa. E si pregava scongiurando la morte improvvisa. A morte improvvisa, libera nos Domine. Quindi stasera andate a casa e iniziate a pregare, non che mi venga un colpo, tacete, e me rincorso e gnac. No, ma Signore, mi costa un po', ma ti dico, a morte improvvisa, libera me. Così almeno mi rendo conto e posso fare anche tutto quello che mi può aiutare nel mio cammino. Non si riuscisse a fare, c'hai anche l'uscita di sicurezza, che altri lo possano fare. Quindi pensateci nel testamento, ma lo dico davvero, non è banale, è la prima roba che ho scritto nel mio testamento, Gesù, perché spero che abbiate fatto il testamento, fatelo, perché è importante, perché è la prima cosa che desidero, perché caspiterina, io non so come arriverò, o meglio, so che avrò bisogno di tanto suffragio e quindi mi porto avanti. Per capire questa cosa qui bella del suffragio spendo mezza parola. Come si fa a suffragare? Perché si suffragano, cioè si cerca di risarcire, di fare qualche cosa a favore degli altri. Lo uso con i peccati per far vedere perché è più facile. Quando noi diciamo che faccio un peccato, poi mi pento, chiedo perdono a Dio, e la penitenza è una forma di risarcimento. E facciamo il risarcimento materiale, la cosa più facile, perché se ho rubato 10 euro dovrò risarcire 10 euro. Magari se non posso farlo direttamente alla persona, perché sarebbe in un'altra maniera, ma è un modo per cercare, passatemi il termine, di tamponare il male che si è fatto. Quindi le penitenze servono a questo. Quindi vi invito e invito anche i confessori a non dare pater ave gloria, insieme a Pater Ave Gloria, qualcosa per tamponare alcuni dei peccati che si sono fatti, perché poi bisogna tentare di rimediare al male fatto, altrimenti ci picchiolina, no, vado a rubare tutte le volte 10.000 euro, scusa, vado a rubare 10.000 euro, scusa, botta. Ok? Perché questo è il sistema della penitenza. E che la preghiera sia una grande via per aiutare e sostenere la conversione, sine dubbio. Quindi Pater Ave Gloria vanno benissimo, insieme a... Ora, capite, con le questioni materiali faccio la svelta, soldo, facciamo rubare, il furto, ma con gli altri peccati come si fa a suffragare? Cioè, come faccio a riparare un'invidia? Come faccio a riparare un pensiero cattivo? Come faccio a riparare un atto di gelosia? Come faccio? Cioè, ci sono delle cose che non sono materialmente concretizzabili. E queste cose qui ci hanno sempre insegnato che si possono riparare, quindi rimettere un po' a posto, attraverso atti di penitenza che vanno, usiamo la Quaresima che è sempre lo schema più facile, preghiera, digiuno e carità. Quindi questo è il modo per suffragare, per cercare di tamponare il male che si fa. Quindi spero che anche voi, i fioretti, li chiamavano così, che poi era interessante, né, i fioretti erano dei piccoli sacrifici, ma trasformati in un fiore bello. Pensate a Teresa di Gesù Bambino che voleva regalare il fiore più bello al suo Signore, e essere lei stessa un fiore bello per il suo Signore. Ecco, i fioretti non è una cosa che ti fa stare male, ma qualcosa di bello per cercare un po' di tamponare il male fatto. Bene, questa cosa qui esiste anche per i defunti, perché non lo possono fare loro, ma lo possiamo fare noi nella comunione spirituale. Perché come io qui in terra, posso decidere di pregare per mio nipote, tanto non è all'ascolto, posso decidere di pregare per la conversione di X, e le mie preghiere servono, e come? Non vuol dire che dopo vedrò esattamente, ma la mia preghiera va a attenuare, ammorbidire, aiutare, è un intervento spirituale. C'è un intervento materiale, opera di misericordia corporale, c'è un intervento spirituale, opera di intervento invisibile. Una la puoi vedere, l'altra no. Ecco, noi possiamo non solo dare una mano ai vivi, ma anche ai defunti che sono in purgatorio. Quindi attraverso le nostre opere di misericordia andiamo, passatemi il termine, a compensare quel pezzettino che manca. Quindi lo faccio io per lui. Per questo la Chiesa sempre durante la Santa Messa prega per i defunti, perché si ricorda che vuole aiutare tutti nel cammino della salvezza, tutti i viventi e tutti coloro che sono in purgatorio. E avrete forse sentito parlare dei meriti dei santi, dei tesori dei santi, come dire, c'è qualcuno nella Chiesa che è più bravo, e facciamo così, il santo, se fosse una specie di conto in banca, l'analogia non è proprio la cosa più adeguata, però per intendere, lui ha accumulato 2 milioni di euro e in più. Poi ci sono invece nella Chiesa quelle che, sprofondo rosso, 1 milione di euro in debito. Ecco, nella comunione dei santi, i suoi 2 milioni vanno a pianare quello di là, funziona così. Quindi chi ha accumulato di buono lo tengo io per me, ma è nella condivisione della comunione, come ha fatto nostro Signore, che con la sua grazia e la sua santità non se l'è tenuta per se stesso, ma l'ha donata al posto nostro. E quindi noi, per dirla con la lettera agli Ebrei, abbiamo da completare in noi quello che manca alla perfezione, ai patimenti di nostro Signore. Quindi anche noi diamo il nostro piccolo contributo per la salvezza della nostra anima e di quella dei nostri cari. Quindi mi raccomando, ciò cagano di te, perché questa è una delle cose più importanti. E se posso permettermi di suggerire, non facciamo le messe solo per i defunti. Fatele anche per i vivi. Adesso ho anche le perdite che l'hanno imparato. Pro vivi, ad mentem offerentis, secondo l'intenzione dell'offerente. E quando compiono gli anni i vostri figli, fategli dire una messa, santa pace, qual è il regalo più bello? Una messa per loro. Una messa per loro, non si mette il nome per rispetto, per quei defunti. È meglio non mettere, si fa provi, però caspita, qual è il regalo più grande? Io ringrazio di essere prete perché così mi diverto la mattina nel regalare la Santa Messa a XYZ e c'ho lì il mio fogliettino, lo guardo, ta ta ta, perché questo è il regalo più bello. Dopo possiamo aiutare tanto nella vita e dobbiamo, dal punto di vista anche materiale, sovvenire, va bene, ma ci sono dei regali spirituali. E capite quali sono i più grandi tesori che la Chiesa ha? Sono i malati, i poveri, i sofferenti, che uniscono le loro sofferenze ai meriti del nostro Signore. Questi sono i tesori nascosti della Chiesa, perché dopo ci sono anche quelli in prima linea, ma mi raccomando, è abituare, aiutare anche a vivere anche la sofferenza così. Guarda che sei lì, è una condizione, hai ragione, è davvero doloroso, ma la tua non solo non è inutile, ma è una grazia che puoi offrire, non è automatica, la puoi offrire, la puoi donare. Non teniamo per noi la nostra sofferenza, mi raccomando, non teniamo per noi il nostro dolore, offriamolo, uniamolo al nostro Signore perché diventi nella sua disgrazia, nel suo dolore, un po' di grazia per. Ok? Quindi qui mi fermo, perché la nostra poi santa tradizione da sempre, da subito, con questa cosa qui di preoccuparsi e occuparsi dei defunti. E se posso darvi anche un altro consiglio, almeno una volta all'anno si va al cimitero, una volta all'anno facendo il giro, anche va bene, il giorno dei defunti, però magari una volta di tanto anche andare a fare un giretto al cimitero, e mentre giri nel pregare un po' per questi cari defunti, soprattutto per quelli per cui nessuno più prega, ecco, queste sono grandi opere di misericordia spirituale. Perché non possiamo fare altro che sovvenire attraverso un dono spirituale non visibile, ma altrettanto, se non di più, efficace. E allora solo alla fine andiamo a parlare dell'esito che osiamo sperare nessuno di noi e nessuno debba vivere. Quello che abbiamo chiamato, o ci hanno insegnato a chiamare, inferno. Questa parola, inferno, letteralmente vuol dire inferi, infra, ciò che sta sotto. Mentre il paradiso è giardino, oh là là, inferno sta sotto, perché l'idea... Per questo dopo abbiamo mandato Dio in cielo e il diavolo all'inferno, immaginandolo giù, perché è un luogo oscuro, cunicolo, buio, non vivibile dall'umano, non vivibile. Adesso questo, vabbè, c'ha le lucine, perché altrimenti non si vedevano i cunicoli, ma toglietevi anche la luce e fate un luogo in cui non può esserci vita. Quindi l'idea era questa. Quando invece l'hanno dovuto inventarlo, e anche qui usiamo Bosch, perché Bosch non ha il purgatorio, fa solo paradiso e inferno, beh, qui i vizi, qui non li ho ingranditi più di così, perché poi sono anche un po' spinti i vizi secondo Bosch, quindi va bene così, erano molto più liberi di noi anche nel descrivere tutti i vizi. Qua nell'inferno è il vizio all'eterno, cioè all'ennesima potenza, è lo sprofondare nel vizio all'ennesima potenza. Se il giardino delle delizie all'eterno, all'ennesima potenza, qui è la viziosità, il vizio, il male, il peccato all'ennesima potenza. E anche qua ci ha insegnato Dante, nella sua fantasia e ritrascrizione, a immaginare questo scendere, questa discesa alla cui estremità c'è la bocca di un qualcuno. Interessante anche questo. Cioè, è l'incontro con qualcuno, il diavolo, il demonio, che ti annienta, mentre dall'altra parte è una comunione di vita che ti fa vivere, qui è un annientamento totale. Ora, non so se immaginate la cosa più obbrobriosa che vi venga in mente, non so, la condizione. Immaginate che l'inferno, poi anche lì, non è immobile, ma è un cammino di disintegrazione, di annientamento, come il paradiso è un cammino di amore per l'eternità, l'inferno è un cammino di annientamento, di non amore, di disgregazione per l'eternità. Quindi l'enarobo non riesco neanche a immaginarmela. Se il paradiso magari un po' mi è più facile anche così provare a intuirlo, ma che cosa voglia dire essere disgregati? Disgregati, allontanati da Dio, dagli altri e da se stessi, perché poi con buona pace di Dante non è che poi sei in compagnia. Oscar Wilde, Fubo, il paradiso lo desidero per il clima, ma l'inferno per la compagnia. No, ha sbagliato Oscar Wilde, perché non sarà in compagnia, perché sei disgregato. Mentre il paradiso è comunione di amore con Dio, con te, con il prossimo, e l'inferno è esattamente il contrario, è disgregazione, allontanamento da Dio, dagli altri, da te, da te stesso. È una lacerazione infinita. Quindi mi raccomando, lo do per scontato, ma non si augura mai l'inferno neanche al nostro peggior nemico, come dice il proverbio, perché c'è una roba del genere, non l'auguro a nessuno. C'è l'inferno, ah eccolo qua, scusate, era con questa modalità immaginifica di vedere questo annientamento, essere digeriti, mangiati e digeriti, è perché qui è lacerati e separati. C'è l'inferno? Sì. L'inferno c'è? Sì. Ah, secondo me no. Ecco, sappi che non sei cattolico, mio carino. Su questo sappi che tu non pensi secondo la Chiesa cattolica, punto. Dopo uno può dire quello che ne voglia, ma l'inferno c'è e la Chiesa non ha alcun dubbio che ci sia, perché lo prende dal suo Signore. Perché l'inferno c'è? Perché paradossalmente l'inferno è l'ultima garanzia della libertà umana. Mi spiego. Dio, riprendiamo quel discorso, ha deciso di creare creature angeliche, spirituali, nanosecondo devono decidere, poi ha deciso di creare delle creature come noi su questa terra che hanno la possibilità di decisione, hanno la libertà di decisione nel corso del tempo. Quando uno decide, qualora decidesse e decidesse seriamente, non è che Dio fa il colpo di mano. Facciamo col demonio. Il demonio, l'angelo ribelle, dice: io scelgo contro Dio. E Dio dice: no, tu hai deciso, ma io faccio il colpo di mano, ribalto la tua decisione. Capite cosa vorrebbe dire? Che noi non saremmo liberi. Saremmo dei burattini nelle mani di Dio. Dopo noi magari ci piacerebbe essere dei burattini nelle mani di Dio, ci fa il colpo di mano finale e fa il contrario di quello che noi abbiamo scelto. No, no, no. Dio rispetta la nostra libertà. Dio rispetta la nostra libertà. Dio rispetta la nostra libertà. E se ci fosse, uso il condizionale, dopo ci ragioneremo, se ci fosse uno che dice piena avvertenza, deliberato consenso, pertinacemente no a Dio, agli altri, a se stesso, vuole il male pertinacemente fino all'ultimo nanosecondo, è che Dio poi fa il colpo di mano e dice patapinfete, tu hai voluto così, ma io adesso, perché sarebbe secondo Dio, irrispettoso e incapace di riuscire a entrare in una relazione con un altro. Saresti una cosa nelle mie mani, ma Dio ha scelto la nostra libertà. Quindi l'inferno è per la Chiesa la difesa strenua dell'importanza della libertà, perché tu hai la libertà, avresti anche la possibilità nella tua libertà di deciderti contro Dio. Dio ti vuole così bene che ti lascia libero addirittura di deciderti contro Lui. Lui non lo vuole, Lui non lo vuole, e farà di tutto per... Con questo linguaggio forse capite, il Padre misericordioso ai figli, che esce in casa, è che ti trattengo in casa, io devo rispettare la tua libertà, non posso obbligarti, perché se ti obbligo ti tolgo la libertà, ma se ti tolgo la libertà ti tolgo la possibilità di essere un essere umano che discerne, che pensa, che vuole. Sei un burattino. Questa è la questione seria dell'inferno. Quindi che l'inferno ci sia, sì, perché non semplicemente perché c'è la possibilità di andare a finire male, ma perché se Dio ci ha lasciati liberi non può non esserci teoricamente anche questa possibilità. Quindi no, notate, lo vorrei ridire, l'inferno per la Chiesa non è che c'è perché cavolo ci deve essere qualcuno che deve essere condannato, non è nato così, ma l'inferno c'è perché se è seria e presa sul seria dall'amore di Dio la nostra libertà, in teoria ci fosse qualcuno che fosse fino all'ultimo, Dio rispetterà, piangendo, Geremia 17:13 o 13:17, non mi ricordo mai com'è, io piango di nascosto di fronte alle tue ribellioni. Anche Dio sta bene, piange, sta male, ma non può spaccarti la testa e non può obbligarti a fare il bene, ha scelto di lasciarti libero. Ora, c'è qualcuno che è all'inferno? Cioè, l'inferno c'è. C'è qualcuno che ci è andato? Al di là del diavolo, delle creature angeliche. Andiamo a vedere cosa si deve fare per andare all'inferno. Interessante. Cosa si deve fare per andare all'inferno? Perché ti devi impegnare un pochetto, Ti devi proprio anche impegnare. Non è proprio così facilissimo. E così andiamo a esplorare, e il finale del nostro incontro, andiamo a esplorare quella cosa che avevamo già intercettato nella bestemmia contro lo Spirito Santo. La bestemmia contro lo Spirito Santo allora non vuol dire che c'è un peccato che Dio non può perdonare, nel senso che cavolo, hai fatto una cosa così grossa che è imperdonabile. No, può essere perdonata, e la Chiesa attraverso i suoi sacramenti a nome di Dio la può perdonare, ma non può essere perdonata perché tu nella tua libertà non vuoi essere perdonato. Quindi, come dire, ti tappi gli occhi, non vuoi vedere il peccato, o lo vedi e dici no, non voglio chiedere perdono perché non voglio essere, devi proprio non volere essere perdonato. Questa è la bestemmia, è un atto esplicito attraverso cui tu dici io non voglio essere perdonato. Infatti il Catechismo della Chiesa Cattolica ci ricorda che la misericordia di Dio è senza limiti. Quindi chi accoglie la misericordia di Dio nella sua libertà può essere sempre perdonato, sempre. Ma se uno respingesse il perdono che Dio vuole dargli, notate la sfumatura, un tale indurimento può portare anche alla impenitenza finale, sei impenitente fino alla fine, quindi non hai voluto, non solo non hai voluto un po', cioè sei un po' indietro nel cammino, purgatorio, resto in purgatorio, ma non vuoi proprio essere perdonato, e questo può portare alla rovina eterna. Quali sono questi peccati che hanno a che fare con la bestemmia dello Spirito Santo? Non so se li sapete a memoria, è raro che li sappia a memoria, però almeno una volta nella vita ricordarseli, o una volta nella vita saperli, perché la nostra tradizione catechista li ha identificati, perché sono sei le fattispecie con la quale bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè non volere essere perdonato, è stato provato a essere declinato. L'impugnazione della verità conosciuta, meglio un linguaggio che vuol dire io so che Gesù è la verità, Io so che lui è Dio, è il numero uno, ma io lo mando a quel tal paese deliberatamente, piena avvertenza, deliberato consenso. Lo so, ma non lo voglio. Non lo so semplicemente perché a livello teorico, ma l'ho provato, lo vivo come il Dio della mia vita, ma io non lo voglio. Due, l'invidia della grazia altrui. Non so perché diavolo l'hanno infilato tra i sei che ti mandano poi direttamente all'inferno, ma l'invidia della grazia altrui. Già, noi siamo invidiosi anche delle altre cose molto più banali. Se poi siamo pure invidiosi anche delle cose un po' spirituali, questa è una roba che occhio che ti porta. Però interessante il ragionamento, perché la Chiesa è uno che non solo desidera che tutti vadano in paradiso, ma usa la grazia di ciascuno a favore degli altri. L'invidia invece è entrare in una logica in cui tu vedi l'altro come un avversario, un concorrente, e non come una comunione di santi. Disperazione della salvezza, anche questo è molto interessante, ma anche l'altro, presunzione di salvarsi senza merito. Cioè, chi dice: ah, io andrò all'inferno e sono disperato perché andrò all'inferno, è un peccato che ti porterà all'inferno. Interessante. Quindi noi abbiamo la speranza di andare in paradiso, non la paura di andare all'inferno. Se un po' di paura nel senso più banale del termine, per essere un attimino desti e non essere troppo molli, ci può aiutare. Ma anche la presunzione di salvarsi. Chi dice: ah, io sicuramente andrò in paradiso, occhio che sta già aprendo la botola dell'inferno. Occhio. Ah, questo è così buono che di sicuro andrà in paradiso. A volte qualcuno lo dice: con tutto quello che ho patito andrò in paradiso. Shhh, padre, perdona loro perché non sanno quello che dicono. E meno male che non lo sanno, così il Padre Eterno deve avere piena avvertenza e deliberato consenso. Se non lo sai, ci salviamo. Ma adesso voi lo sapete. Quindi non potete presumere di sicuramente andare in paradiso. Questa è una presunzione, un po' un orgoglio, un po' una superbia. Abbiamo tutti bisogno del perdono di Dio, tutti, tutti fino alla fine. Quindi mi raccomando, chiamate sempre per l'unzione degli inferni e chiamate sempre per il viatico, soprattutto il viatico. Il viatico, se laddove è possibile, ok? Quinto, ostinazione nel peccato, questo è chiaro. E sesto, impenitenza finale, cioè vuol dire che all'ultimissimo istante tu dici, anche di fronte proprio all'ultimissimo, no. Questo spiega, e qui apro perché è delicato, ma aiuta a comprendere, perché un tempo tutti coloro che si erano tolti la vita li si immaginava destinati all'inferno. No, non è vero. Perché si faceva questo ragionamento? Perché si immaginava che uno che si toglie la vita, l'ultimo suo atto è stato quello di togliersi la vita. Che da un punto di vista fenomenologico esterno fosse anche vero. Ma non sappiamo se è vero dal punto di vista interiore. Perché sapete che anche quando uno si spara, anche quando uno, tanto più se si impicca o tutte le altre, non si muore immediatamente, ci sono delle frazioni di secondo e tu non sai che cosa succede lì. Queste cose qui, quelli che hanno avuto degli incidenti gravi, quando ti vedi passare la vita in un anno, un secondo, tutta la vita davanti. È capitato pure anche a me, una volta, quindi è vero, non è un'invenzione. Tu, prima di spirare da questo mondo, in un nanosecondo, ti passerà davanti la tua vita. E potrai prendere in qualche modo posizione. E quindi noi non sappiamo anche chi ha scelto, perché è molto grave togliersi la vita, sì. L'hai scelto tu, ma non sappiamo, che non sappiamo neanche per quali motivi sei arrivato lì, ma non sappiamo neanche come ti sei posizionato in quel momento lì. Quindi, per questo grazie a Dio, ma perché abbiamo saputo che cosa succede dal punto di vista fisico, perché immaginavamo invece che la morte fosse immediata, invece non è la morte immediata, è un morire, c'è un suo decorso, anche solo di pochi secondi. E cosa avvenga lì? Allora per questo noi celebriamo, grazie al cielo, in chiesa anche le esequie di chi si è tolto la vita, raccomandando la misericordia di Dio, perché non sappiamo che cosa sia avvenuto. Quindi sappiamo che non è bello il gesto che ha fatto e non è buono, tantomeno da imitare, ma confidiamo nella misericordia di Dio e non sappiamo cosa sia successo. Per questo finale, da sempre la Chiesa spera che l'inferno sia il più vuoto possibile, diciamo così. Noi non sappiamo, la Chiesa non sa quanti uomini siano all'inferno. La Chiesa non lo sa e non può saperlo. Guardate che è interessante. La Chiesa può sapere quante persone sono in paradiso? Sì, i santi. La Chiesa può sapere chi è in paradiso? Le canonizzazioni vuol dire di sicuro questo è in paradiso, ma non può sapere chi è all'inferno. Non esiste la scanonizzazione, non so come si chiamerebbe, la decanonizzazione, in cui dico, ah, questo qua di sicuro è all'inferno. La Chiesa non lo sa, perché la Chiesa partecipa ad una religione di salvezza, perché Gesù Cristo è venuto a salvare il mondo e quindi ha un'opera di salvezza. Quindi noi osiamo sperare che la gran parte, il maggior numero, tutti, io lo spero tanto, perché se ci sono andati tutti gli altri prima di me ho qualche probabilità di andarci anch'io, ma per questo noi continuamente preghiamo. Quindi mi raccomando, diamoci dentro, perché è in purgatorio, però ormai le loro scelte l'hanno fatte. Diamoci dentro anche molto nell'accompagnare spiritualmente i vivi. Non vedremo i risultati qua, meglio, io auguro, vi auguro di vederli anche qua, ma un giorno li vedremo, perché io sono curioso, spero di andare in paradiso, poi il purgatorio dovrò farlo, ma sono curioso di vedere, perché là lo vedrò, per i meriti di quali persone, se andrò in paradiso, andrò in paradiso. Per le persone che hanno pregato per me, hanno fatto per me, mi hanno voluto bene, perché qui oltre a me, ecco, ma un giorno lo sapremo, quindi divertitevi già nell'oggi. Bene, mi fermo, così se ci fosse necessità abbiamo la possibilità su